Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Domanda. Nella vita ci sono dolori? Ci sono situazioni che possono andare male, che possono diventare grandi problemi, oppure la vita va sempre bene e non è possibile che cose possano andare male? Una domanda molto difficile. Se hai più di 6 mesi di vita, sai la risposta a questa domanda. Sappiamo tutti che la vita non è facile, piuttosto la vita è piena di grandi difficoltà, che sono più grandi di noi. In tanti casi situazioni possono andare in due direzioni e uno è una direzione pesante, dolorosa, difficile. Possiamo perdere persone care a noi, perderli in modi diversi. Possiamo avere problemi di salute, o noi o i nostri cari, possiamo avere problemi economici, possiamo avere problemi sentimentali, possiamo avere problemi nei rapporti, possiamo vedere persone che amiamo prendere una brutta via, possiamo perdere il lavoro, cioè nella vita possono succedere e a volte succedono cose brutte. Quando ci troviamo davanti a una situazione che può andare male, o può già va male e può anche peggiorare, e sappiamo che non abbiamo in noi stessi il potere e le capacità di cambiare le cose, facilmente arriva l'ansietà. L'ansietà. Facilmente il nostro cuore è turbato. Abbiamo ansietà, siamo nell'ansietà. L'ansietà è un nemico terribile. Effettivamente l'ansietà è l'assenza della pace. Sono veramente cose contrarie. Un cuore pieno di pace è un cuore tranquillo, un cuore calmo, un cuore che può dormire tranquillamente, rilassato perché non è turbato. Questa sarebbe la pace. Invece, un cuore pieno di ansietà è un cuore agitato che non riesce a riposarsi. Sto parlando del cuore. Se il cuore è pieno di ansietà, è impossibile stare veramente bene. Se il tuo cuore è pieno di ansietà, non importa quello che hai nella vita o non hai, tu non starai bene. L'ansietà non può convivere con veramente stare bene nel cuore. Invece, se tu hai pace, vera pace nel cuore, tu stai bene. Tu stai bene indipendentemente di quali sono le tue circostanze. Perciò l'ansietà è qualcosa di terribile che ci fa stare male, veramente male. L'ansietà è un terribile nemico e noi non abbiamo in noi stessi la capacità di schiacciarla. L'ansietà può arrivare in un attimo, senza preavviso. Siamo bene, siamo tranquilli, arriva una situazione, una notizia, e subito la tranquillità sparisce e arriva l'ansietà. Altre volte l'ansietà arriva man mano che una situazione comincia, le speranze cominciano a sparire e quello che sembrava di andare bene si comincia a dire ma forse no e poi quasi sicuramente no. E così quella pace sparisce, c'è l'ansietà. L'ansietà ci fa male. Ognuno di noi conosce l'ansietà. Ogni persona conosce che cos'è l'ansietà. Ogni persona ha avuto più volte ansietà. Quindi, quando troviamo nella Bibbia un brano che ci spiega come essere liberati dall'ansietà, dobbiamo ascoltare. Abbiamo bisogno di dire: Signore, voglio ascoltare attentamente perché voglio essere liberato, voglio avere la vittoria sull'ansietà, voglio la pace. Infatti oggi, continuando il nostro studio in Filippesi, siamo arrivati a capitolo 4 e troviamo proprio quel brano che Dio ci dà per insegnarci come vincere in Cristo Gesù l'ansietà, come avere vera pace. Quindi trovate con me Filippesi 4, vogliamo vedere versetti 6 e 7. Consideriamo insieme le meravigliose verità di questo brano. Io ringrazio Dio per queste verità, perché possono darci la vera pace al posto dell'ansietà. Seguitemente leggo. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Le verità in questi due versetti possono trasformarci la vita. Iniziamo considerando più a fondo il versetto 6, che inizia con un comandamento che rileggo. Non siate in ansietà per cosa alcuna. Prima di tutto, cosa come esempio potrebbe essere compreso in cosa alcuna? Va bene, comprende tutto, ma sta dicendo di non essere in ansietà in cosa alcuna. Cosa sono le cose che possono provocarci ansietà? Sono situazioni che realmente o più delle volte potenzialmente, la maggioranza della nostra ansietà non è per situazioni reali, sono per situazioni che potrebbero succedere. Sono situazioni che realmente o potenzialmente minacciano di crearci problemi, di provocarci danni o sofferenza o dolori o difficoltà. Possono essere reali, possono essere estremamente non probabili. Non vi chiedo di alzare la mano, perché dovremmo tutti alzare la mano, ma le tue ansietà sono più delle volte rivolte a cose che potrebbero succedere o a cose che sono reali? Di solito sono cose che potrebbero succedere. Possono essere problemi che riguardano situazioni che alla fine non succedono mai. Possono essere situazioni che possono provocarci dei mali, dei dolori, delle sofferenze, delle perdite. Per esempio, se ho certi sintomi, potrei cominciare a pensare: ma forse è una certa malattia grave, di quello che riesco a sapere adesso con internet è ancora peggio, perché posso andare in un attimo e autodiagnosarmi e capire che forse ho questo o quello, e cominciano a correre i pensieri o ansietà, oppure non mia ma quello di qualcuno che amo. Posso avere una situazione economica, ma come facciamo, come riusciamo, non lo so, se perdo il lavoro, ho visto che ho perso il lavoro, come pagheremo, perderemo la casa, perderemo questo, non possiamo farcela, e corrono tutti questi pensieri, e ho ansietà. Oppure vediamo un rapporto a cui ci teniamo e rischi di andare male, vedi un coniuge che comincia a allontanarsi da te, vedi un figlio che pur stando in casa si allontana dalla famiglia, vedi un'amicizia che comincia, tu ci tieni, ma l'altra persona è evidente che non ci tieni, o mille altre situazioni. Tante situazioni possono crearci ansietà. Forse hai ansietà vedendo te stesso spiritualmente, continua a cadere, continua a cadere, e guardando a te stesso e non a Cristo, sei molto pieno di ansietà. Ci sono tantissime situazioni. E questo versetto dice, non siate in ansietà per cosa alcuna. Qualunque cosa, qualunque situazione reale o potenziale che potrebbe crearti ansietà è compreso in questo comandamento. Non esistono situazioni che non sono comprese. Non serve avere l'ansietà in alcuna situazione. E se è quello che ci sta comandando. È incredibile per me che Dio ci comanda a non essere in ansietà. Leggo ancora il versetto 6. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Onestamente, umanamente, ma come posso io controllare l'ansietà? Cioè, mi arriva. Ma Dio mi comanda a non essere ansioso. Io non ho mai voluto l'ansietà, non ho mai scelto, io voglio essere ansioso. No, solo che è arrivato. Allora, com'è che Dio ci comanda a non essere in ansietà? In che modo possiamo evitare di essere in ansietà? Allora, prima di tutto, se Dio ci comanda qualcosa, è possibile, se tu hai Gesù Cristo, è strapossibile. È possibile per ogni vero credente a vivere vittoriosamente questo comandamento, come ogni altro comandamento. Addirittura i comandamenti di Dio non sono gravosi, non sono pesanti, non sono quasi impossibili. No, i comandamenti di Dio sono veramente possibilissimi per noi che abbiamo Cristo. Infatti il cuore di Dio è tale che non solo ci dà il comandamento di non essere in ansietà, ma ci spiega come. Ci spiega come. E qua vediamo il cuore di Dio. Quindi qui in questo versetto Dio ci dà i mezzi per non essere in ansietà, per poter ubbidire a questo comandamento. Quindi consideriamo il modo da non essere mai in ansietà. Vi dico una cosa, è bellissima avere una vita dove non siamo mai in ansietà. È stupenda la vita quando non siamo in ansietà. Dio ci spiega qui. Accogliamo quello che Dio ci sta dando. Prima di tutto, ricordate che non essere in ansietà vuol dire effettivamente avere la pace. Le due cose sono contrarie. Se non hai ansietà, tu hai la pace. Non è essere vuoto. O hai la pace o hai ansietà. Non c'è vera via di mezzo. Infatti, il versetto 7, e ci arriviamo, Dio volendo, è una promessa meravigliosa che quando ubbidiamo al versetto 6 avremo una pace meravigliosa. Quindi scopriamo versetto 6. Qual è il modo di non essere in ansietà per cosa alcuna? In questo modo, questo versetto ci spiega, è di portare ogni peso e ogni situazione, ogni cosa che potrebbe provocarci ansietà a Dio, mediante preghiera e supplica. Il versetto comanda, non siate in ansietà per cosa alcuna, e il modo è di non aggrapparci a questi pensieri, di non fare lì che girano, girano, girano nella testa. Che facciamo di solito. Come faccio? Come faccio? Non riesco, non riesco, è troppo grande, sono stanco. No, di non stare lì girando, girando, girando. Quello è peccare. No, di rendere nota a Dio tutti questi pesi, tutte queste situazioni, qualunque cosa, in qualunque situazione o campo della vita che potrebbe farci essere in ansietà, di portare tutto a Dio. E io ringrazio Dio per una cosa, per tante cose, ma una cosa che riguarda questo, Dio ci cura, non solo in certe situazioni, non solo nelle prove più grandi, Dio ci cura nelle cose più piccole. Nelle cose piccolissime e nelle cose grandissime. Dio è un Padre amorevole che ci cura teneramente, che ci cura potentemente e che ci cura perfettamente in ogni situazione. Perciò qualsiasi sia la tua situazione, il tuo peso, qualsiasi sia quello che ti aggrava, piccolo o grande che sia, tu puoi, tu devi farlo notare a Dio mediante preghiera e supplica. Non devi aggrapparti a questi pesi e tenerli per te. Sapete quello che facciamo spesso? Preghiamo senza darli a Dio. Urliamo, oh Signore, ti prego, aiutami in questo, aiutami, come facciamo, Signore, aiutami, aiutami. E continuiamo a aggrapparci al peso, gridando a Dio come se fosse lontano, non fidandoci che Lui ci sta ascoltando, continuando noi a tenere questi pesi invece di rendere note a Dio quello che è il problema. Ma dobbiamo piuttosto lasciarli ai piedi di Dio. 1 Pietro 5, versetti 6 e 7 parla di questo. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Grazie a Dio. Grazie a Dio che Egli ha cura di noi, una cura perfetta, potente e con tempismo perfetto. Possiamo gettare ogni nostra sollecitudine, ogni cosa che ci preoccupa ai piedi di Gesù, fidarci che Lui ci curerà in modo perfetto. Questo è il suo cuore, questa è la sua potenza, questa è la sua saggezza. Notate che dice che dobbiamo far notare a Dio le nostre richieste mediante preghiera e supplica. Allora, nel greco le due parole sono quasi identici, non c'è una differenza sostanziosa, e vogliono dire entrambi nel Nuovo Testamento sempre far notare alla divinità. Non si usano queste parole mai nel Nuovo Testamento per far notare ad una persona, solo far notare a Dio. Questo è meraviglioso perché vuol dire che noi, semplici creature, possiamo portare le nostre richieste, dobbiamo portare le nostre richieste al grande creatore sovrano su tutto, non ad un uomo, non a qualcuno che non sarebbe capace, ma proprio a Dio. E questo, attenzione, scegliendo queste parole che si usa solo dalla creatura al creatore, quando portiamo le nostre richieste a Dio, dobbiamo ricordare due cose: chi siamo noi e a chi stiamo pregando. Chi siamo noi? Siamo grandi o siamo piccoli? Siamo piccoli. E chi è Dio? È un pochettino più grande di noi? O è infinitamente più grande? Infinitamente più grande. Dobbiamo portare a Dio ricordando a chi stiamo pregando. E quando io prego, oh Signore ti prego aiutami, Signore, come faccio, Signore? Oh Signore ti prego aiutami. Sto pensando a Dio. Uso il suo nome, ma sto pensando a Dio. Io non sto pensando per nulla a Dio, sto pensando alla situazione, urlando a questo Dio per me lontano, oh Signore ti prego Signore, perché non rispondi, Signore? Io non sto pensando a Dio, sono focalizzato sul mio peso. No, 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 io devo pregare al mio grande Dio. E quante preghiere nella Bibbia iniziano, oh Signore che sei sovrano su tutto. Tu che sei in controllo di tutto, vengo a te con queste situazioni, ricordando chi sei. Quindi dobbiamo rendere note a Dio, ricordando chi è questo Dio. Grazie Dio che c'è Dio. Grazie Dio che ha il cuore, che ascolta le nostre preghiere. Dio non risponde sempre come chiediamo e non chiede sempre, non risponde sempre quando vorremmo noi, grazie a Dio, perché Dio sa sempre il modo perfetto di rispondere e sa il tempo perfetto di rispondere, che non è quello che avremmo spesso chiesto. E non devi mai dire perché non rispondi, perché non è il momento giusto. Le nostre richieste, attenzione, sono basate sulla nostra piccola, limitata comprensione della situazione. Noi non conosciamo tutto, noi non sappiamo quello che è la cosa migliore. Noi immaginiamo che una certa certo risultato serve quello migliore. Oh Signore, fai quello, fai quello, fai quello. E Lui non fa quello. Io non avrei la moglie preziosa che ho se quando suo papà, nel suo primo matrimonio, aveva 22, 23 anni, quando la moglie, avendo una bambina, quando la moglie ha preso un tumore e pregavano per guarigione. E Dio ha risposto no, perché il tempo che aveva stabilito per quella moglie erano, non so, se aveva 23 anni, era morta. E poi lui, dopo un paio di anni di vedovanza, ha sposato quello che è diventato la mamma di Serena. Quindi nel piano di Dio ha detto no, perché nel mio piano avevo prestabilito per lei di vivere quegli anni e poi lui avrà una nuova moglie, perché ho una figlia che deve nascere da loro. Ed è un dono per me. Dio sa quello che fa. E quando risponde noi, perché nel suo piano che è infinitamente più grande del nostro, lui sa la cosa migliore. E quindi andiamo a Dio, confidando in Dio, ricordando a chi stiamo pregando. Non si pregando era un uomo che non sa più di noi, solo che ha più potenza. Stiamo pregando a Dio che non solo ha potenza, ma ha la sapienza di sapere qual è la cosa migliore. Giuseppe in Egitto, liberami! Dio ha detto, no, non devo fare come, fammi tornare a casa. No, Giuseppe, non rispondo a quella preghiera perché ho un piano migliore. L'Apostolo Paolo con la spina nella carne, Paolo, ho un piano migliore, non tolgo la tua spina. Ti tieni umile e poi voglio che tu conosca la mia grazia, la mia potenza nella tua debolezza. Prega pure quello che tu hai sul cuore, ma fidati di Dio in come scegli di rispondere. E sta rispondendo alla tua preghiera. Solo lui traduce la tua richiesta sbagliata in quello giusto e lui risponde. Quindi dobbiamo far notare a chi ha Dio le nostre preghiere, le nostre richieste in preghiere e suppliche, che vuol dire pregando all'unico grande sovrano divino Dio, fidandoci della sua sapienza e della sua potenza e del suo cuore. E notate che una parte essenziale di queste richieste, del comandamento di non essere in ansietà di cosa alcuna, è di non solo far notare a Dio le nostre richieste, ma di accompagnare le richieste con ringraziamento. Allora, consideriamo che dobbiamo accompagnare ogni richiesta con ringraziamento. Vi faccio una domanda. Quando prego, e posso dire la parola disperatamente, oh Signore, ti prego, oh ti prego, Signore, guariscilo, oh Signore, aiuti. Dove c'è il ringraziamento? Dove c'è il ringraziamento? Ho un cuore che sta ringraziando? No, Dio ci spiega come non essere in ansietà ed è di far notare a Dio le nostre richieste in preghiere e suppliche con ringraziamento. Ma ringraziamenti per che cosa? Allora, soprattutto per quello che riguarda la prova, per le promesse che si applicano a questa prova. Voglio spiegare un po' questo. In una situazione che potrebbe provocarci danno, o sofferenza, o dolore, possiamo, io vi do due esempi, ce ne sono tantissimi. Non è lo scopo di questo sermone, non c'è tempo di elencare tutte le cose per cui ringraziare. Vi do due, pregando che possa stimolarvi a, e poi c'è questo, e poi c'è questo. Parlate di questo insieme nei prossimi settimane. Uno, 1 Corinzi 10, 13. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Allora, quando io mi trovo con questa situazione grave, porto le richieste a Dio, le mie richieste, e poi, però Signore, io ti ringrazio, ringraziamento, che tu non permetterai che io sia tentato, provato oltre le mie forze, ma mi vedrai anche la via di uscita. Finché posso sostenere questa prova, grazie Padre, ecco un ringraziamento che riguarda la mia situazione. Oppure un altro esempio di un ringraziamento che riguarda la mia situazione, mi succede una cosa brutta, perdo il lavoro in modo ingiusto, cioè dei colleghi si mettono insieme, fanno le accuse false, vengo licenziato o qualunque altra cosa e soffro danno. Danno notevole, perdo la casa, cioè proprio danni. Come posso ringraziare Dio in questa situazione? Un esempio, Romani 8, 28, 29, ve lo leggo. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Incredibile. Dio gestisce tutto per il mio vero bene, il bene non terreno, non il bene materiale. Non il bene di essere visto bene dagli altri, no, il bene che io sarò conformato all'immagine del Figlio di Dio Gesù Cristo. Questo è il bene. Il bene non è che Dio toglie la sofferenza, non è che mi fa riavere il lavoro, non è che guarisce me o la persona a me cara, no, il bene è che Dio forma Cristo in me. E lui sa esattamente cosa fare. In questo caso faccio guarire quella persona a te, cara, che stava, sembrava di morire. In questo caso faccio morire quella persona e gestisce tutto per conformarci all'immagine di Gesù Cristo. Grazie a Dio. Noi per, di solito cosa chiediamo noi? Che cosa chiediamo noi di natura? E non è sbagliato. Però chiediamo soprattutto che Dio faccia passare la prova, che faccia che si migliori, che la cosa vada meno male, che possa andare più bene umanamente parlando, che possiamo avere meno sofferenze, meno dolori, meno pesi. Noi chiediamo questo. Ma Dio sta guardando molto oltre. Lui sta dicendo, quando serve ti farò quello. Ma io sto facendo qualcosa di molto più grande in te. Ti sto conformando all'immagine di Cristo per l'eternità. Allora, Dio ci comanda a non essere in ansietà per cosa alcuna, ma a rendere note a Dio le nostre richieste in preghiera e supplica con ringraziamento. Viviamo così. Viviamo così e che cosa succederà? Quando noi affrontiamo tutte le situazioni della vita, giorno per giorno, le cose difficili, le ingiustizie, i pesi, i dolori, quando li viviamo così, non tenendoli che facendo girare, girare nella testa, questo è un grave peccato da confessare. Signore, perdonami che io non ti ho dato quel peso, ho tenuto io, ho lasciato girare, girare e mi ha buttato giù, perdonami, te lo do. Accompagnato da ringraziamento, abbondando nel ringraziamento, cosa succederà? cosa succederà? Ci sarà un risultato meraviglioso. Cosa succederà? Leggo di nuovo il versetto 6 con quel risultato meraviglioso nel versetto 7. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quando noi viviamo la verità del versetto 6, avremo nella nostra vita il risultato meraviglioso che solo Dio può dare, che troviamo nel versetto 7. Avremo la vera, profonda pace di Dio. La pace che supera ogni intelligenza, e quella pace custodirà i nostri cuori e le nostre menti in Cristo Gesù, il nostro Signore. Consideriamo questa verità meravigliosa. Prima di tutto, la pace che Dio ci darà è la pace di Dio, non è una pace umana, non è la pace del mondo, non è la pace che possiamo creare noi stessi, non è la pace che è legata alle circostanze, no, è la pace divina, la pace di Dio che solo Dio può darci, è la sua pace. Gesù Cristo parla proprio di questo quando dichiara Giovanni 14, 27, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. La pace che Dio ci dà, la sua pace, la pace che viene da Gesù Cristo stesso, è una pace meravigliosa, non è come quella del mondo. La pace del mondo dipende tutto dalle circostanze, non arriva mai in fondo al cuore e viene e va con il primo vento che sposta le cose. Invece la pace di Dio, la pace che Gesù Cristo ci dà, è una pace come, che, come dichiara questo versetto, sorpassa ogni intelligenza e la conoscenza. È una pace impossibile da afferrare, è così grande, così profonda. Cosa vuol dire che sorpassa ogni intelligenza? Cosa vuol dire quello? Vuol dire che non è limitata a quello che serve come concepibile umanamente, va oltre a ogni quella cosa che l'uomo poteva concepire. Cioè io, ma se succedesse quello, sì, potrei avere pace, e in quel caso sì, capisco che si potrebbe avere pace. Quella è una pace umana che si può comprendere. Questa pace supera ogni conoscenza, ogni comprensione umana, è più grande di quello che l'uomo può concepire. Grazie a Dio che si può sperimentare. La pace del mondo dipende totalmente dalle circostanze. Vanno male, la pace, quella pace non profonda, sparisce. La pace di Dio non è legata alle circostanze. Rimane nei momenti più dolorosi. Non è solo la pace di Dio che supera l'intelligenza. Non è solo la pace di Dio, tutto. L'amore di Dio. L'amore di Dio supera l'intelligenza. Per esempio, in Efesini 3 c'è la preghiera di Paolo per i credenti, quindi per noi, in cui prega che Dio opererà miracolosamente. Non leggo 14:15, ma parla che Dio possa darci una potenza divina nell'uomo interiore affinché possiamo conoscere qualcosa che umanamente sarebbe troppo grande da conoscere. Vi leggo una parte di quella preghiera, Efesini 3, 16-20. Prega che Dio vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori, per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Avete visto? Paolo prega che Dio opera divinamente per farci conoscere e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, e poi parla di colui che può fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, che fa oltre quello che potremmo mai pensare, smisuratamente oltre. Questo è come Dio dà la pace. Dio dà la pace che supera, sorpassa la conoscenza. E in Giovanni 16:33 Gesù dichiara: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Dove è la pace? Vi ho appena detto. Così dice Gesù. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace dove? In me, in Gesù, non nelle circostanze, in Gesù Cristo. E quando preghiamo disperatamente, cosa facciamo? Cosa facciamo? Perché è dura questa prova? Quando risponderai? Non sto guardando mica a Dio. Non sto guardando a Dio. Devo umiliarmi e tornare a guardare a Dio, e allora la sua pace custoderà il mio cuore e la mia mente. Incredibile. Custoderà il mio cuore e la mia mente. Cosa vuol dire custodire il cuore e la mente? Quando abbiamo ansietà, il cuore è turbato. Il vostro cuore non si è turbato. Il cuore è turbato. E la nostra mente assillata da tanti pensieri che ci bombardano tutto il giorno. Ah, oh, come faccio? Come faccio? Come faccio? Scusa, non è che tu, non è che conoscete benissimo questo. La mente assillata. Il cuore turbato. Viviamo il versetto 6 e conosceremo la pace del versetto 7 che custoderà i nostri cuori e le nostre menti, dove la pace possa regnare al posto dello turbamento, dove la pace possa regnare al posto dei pensieri che ci assilavano. Che stupendo quella pace, che stupendo quella pace. È una pace divina, una pace in Gesù Cristo, è la vera pace e sarà sempre sufficiente. E grazie a Dio, quella pace è disponibile quando? Solo in certe prove? O è sufficiente per tutte le prove, per ogni circostanza? Ogni circostanza. Quando noi, anziché essere in ansietà, rendiamo note a Dio le nostre richieste in preghiere e suppliche, sapendo chi siamo e a chi stiamo pregando, perciò confidando in Lui, perciò riconoscendo, stiamo chiedendo al Dio dell'universo che ha cuore per noi e sa esattamente come rispondere. Quindi io faccio notare la mia richiesta e mi fido di quello che Lui dirà, perché mi risponderà nel modo giusto e al tempo giusto, e mi risponderà con potenza e con amore. Mi fido di Lui. Ma non è cambiato nulla. Vuol dire che non è il momento. Io mi fido del mio Dio. E anche ringrazio Dio che Lui è con me, che non mi lascerà, che non mi abbandonerà, che questa prova Lui sta usando per il mio bene. Grazie, oh Padre. Quando io vivo come sì. Ed è alla tua portata. Se tu sei un figlio di Dio. Non è un comandamento gravoso, è ragionevole. Scusa, abbiamo Dio. È ragionevole per un credente che appartiene a Dio, è ragionevole di stare lì e girare la mia situazione. Oh, come faccio, non ce la faccio, sono stanco. È ragionevole quello? Non è ragionevole, è stolto. È negare la realtà. E vedere il problema è non vedere Dio, la soluzione. quando noi viviamo con l'unica via ragionevole, confidando nel nostro grande Dio che ha dato il suo unico figlio per salvarci, non ci donerà anche tutte le cose con Lui? Anche in queste situazioni, quello che stai affrontando, quello che affronterai, tu puoi avere la pace di Dio, la profonda pace di Dio. L'ansietà è uno dei mali più terribili della vita. L'ansietà non dipende dalle circostanze, dipende dai pensieri. Quante volte siamo in ansietà non per una situazione reale, ma per una situazione potenziale? L'ansietà rovina tutto. Ci rende incapaci a portare frutto per Dio, ci rende incapaci a amare veramente e pienamente le persone intorno a noi, perché ansietà è focalizzare su noi stessi. Scusami, ansietà è essere consumato con me stesso. E a quel punto non sono capace ad amare, non sono strumento di Dio, è un danno terribile. E grazie a Dio, in Gesù Cristo c'è la liberazione. C'è la liberazione. Non perché io sono forte, perché Dio è forte. La vittoria sull'anzianità, l'ansietà, non è perché io sono forte nella fede, no. La soluzione è perché Dio è forte. Ed io, debole che sono, guardo su al Dio potente, ricordando e aggrappandomi alle sue promesse. La vittoria sull'ansietà dipende moltissimo sul fatto di ringraziare Dio. Io posso assicurarti, quando tu sei piena di ansietà, tu non stai ringraziando Dio, non per il cibo, no, ringrazio pure per quello, per le promesse che si applicano nella tua situazione, reale o potenziale. Portiamo ogni peso a Dio, portiamo ogni peso a Dio, pensando a chi stiamo pregando. Non, oh Signore, aiutami, no. Oh Signore, Tu che sei sovrano su tutto, Tu che sei in controllo su tutto, Tu che mi ami, Tu che sei pieno di saggezza e sai sempre fare e stai facendo, io vengo a Te, oh Signore, ricordati a chi stai pregando. E puoi porta ogni peso, confidando nelle sue risposte perfette, accompagnate con grandissime quantità di ringraziamento. E tu conoscerai la pace di Dio che sorpassa la conoscenza, la pace di Dio che custoderà il tuo cuore e la tua mente, e tutto in Cristo Gesù. E allora puoi gioire, allora puoi vivere alla gloria di Dio, puoi aspettare e affrettare il ritorno di Gesù Cristo. Chiudo con il comandamento di Gesù Cristo in Giovanni 14:1, che ho già citato. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Preghiamo. Oh Padre, in questo mondo uno dei nemici più terribili che ci ha fatto tanto male è l'ansietà. In questi due versetti tu ci spieghi come avere la vera vittoria sull'ansietà. Quanto inutilmente abbiamo sofferto, tante volte, essendo stati pieni di ansietà che non serviva. Perché in Cristo Gesù, in base alle tue promesse sicure, non dobbiamo essere nell'ansietà. Possiamo lasciare tutto a te, ricordando chi sei. E possiamo lasciare a te, accompagnato con grande e profondo ringraziamento per chi sei. Padre, grazie per Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Grazie per le promesse sicure in Lui. Grazie e ti lodo per la tua potenza, per la tua saggezza nel curarci perfettamente. Grazie quando tu ci rispondi sì, grazie quando tu ci rispondi no, perché è la risposta giusta, fatto con amore e saggezza. Grazie per queste verità. Vogliamo vivere quello che ci comandi per godere la pace che ci prometti, alla tua gloria. Grazie, oh Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.